Continueremo sulla stessa linea che ci eravamo dati o che mi sono dato, cioè che la parola di Dio per me implica quella di essere una rivelazione, e come scrive Paolo agli Efesi, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Oppure prima Pietro, poiché sta scritto siate santi, perché io sono santo, e Dio tramite la sua parola, per quanto ci sia possibile comprendere chi è, ce lo fa conoscere. E questo è il nostro Dio. Poi implica non solo questo, ma anche conoscenza. Così possiamo conoscere quello che Dio vuole da noi. Il brano classico è quello di Romani 12:2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra. Che troviamo che chi ama Dio ama anche la sua parola. Perciò le due cose vanno insieme. Se non amiamo la sua parola non possiamo dire di amare Dio, come dice Giovanni nella sua prima lettera. Dice: non posso dire che amo Dio e non faccio niente per il mio fratello. Quindi la conoscenza di questa parola, con la meditazione, con la lettura, con la condivisione, con la preghiera, perché possiamo prendere il massimo di quello che essa ci dà e soprattutto seguire il suggerimento che dice Giacomo nel suo primo capitolo, nella lettera, verso 23. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Quindi se questa parola non la mettiamo in pratica, è molto più facile dimenticare quello che ci ha detto. E direi che sarebbe davvero tragico comportarci in questo modo, perciò se viene meno la lettura, viene meno anche la comunione con Dio e riaffiorano i vecchi atteggiamenti dell'uomo vecchio, di quell'uomo che abbiamo spogliato. Ok, il nostro giovane dice: come potrà rendere pura la sua via? È una domanda, direi, che necessita di una risposta. E penso che molti di noi, e io ringrazio Dio, che ero molto giovane quando ha pensato, ha provveduto a me, facendosi conoscere, quindi mi ha risparmiato un sacco di sofferenze. Ma molti di noi sono stati giovani e hanno avuto idee diverse di quello che possiamo pensare. Quindi questo giovane qui può essere il giovane del predicatore, di Ecclesiaste. Ecclesiaste al capitolo 8, il verso 11. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno di voglia di fare il male. Capitolo 9, verso 3. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte, così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità, e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Quindi non è incoraggiante, ma questa era la realtà che vedeva l'Ecclesiaste. E poi al capitolo 12, sempre di Ecclesiaste, dice: rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni della quale dirai: non ci ho più alcun piacere. Ora, questa situazione è quella che avviene nel cuore dei giovani, soprattutto pieni di voglia di vivere, di quella forza che pensano di non dover morire mai, soprattutto dettata dall'arroganza. Solo che l'Ecclesiaste qui ricorda una cosa a questo giovane, c'è cioè, ma sappi il verso 1, che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Quindi, come fare a rendere la sua via pura? Potremmo avere anche il giovane dei Proverbi. Capitolo 13 di Proverbi. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre. Verso al capitolo 28, verso 7. Chi osserva la legge è un figlio intelligente. Questa è la prima parte del verso. Tutti e due hanno una parte A, questi versetti che abbiamo, e B. La parte B del verso del capitolo 13, verso 1. Ma il beffardo non ascolta rimproveri. Del capitolo 28 di Proverbi, verso 7. Ma il compagno dei golosi fa vergogna a suo padre. Poi trovate scritto diverse volte che il figlio non obbediente fa male al cuore della madre e del padre. Quindi comunque sia il primo, quello di Ecclesiaste o quello di Proverbi, direi che è importante questo discorso della parola di Dio. È l'unica cosa che ci permette di poter pensare a quelle che sono il nostro cammino. E direi quello che dice, scrive, scritto in Proverbi al capitolo 3, scusatemi, al verso 1, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare nel tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio per le tue ossa. Direi che è molto edificante questo aspetto ed è quello che siamo invitati a fare e che il salmista faceva. Molto probabilmente Davide era stato istruito dai genitori su quello che riguardava la legge in Deuteronomio, dove gliene parlavano quando erano seduti, quando camminavano, quando mangiavano, i genitori istruivano i figli in questo modo. Comunque sia, il verso 9 ci dà le istruzioni e secondo la scrittura, questo salmo che elogia la parola di Dio ed è il punto di riferimento di ogni nostra azione, sia di pensiero che di azione fisica. Anche il Signore Gesù, scusatemi, il Matteo e il Luca, il Matteo al capitolo 12, parla dell'albero buono e dell'albero cattivo. L'albero buono fa un frutto buono, l'albero cattivo lo fa cattivo. Poi il verso 34 dice, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giudicato, in base alle tue parole sarai condannato. Quindi se, dice, l'albero buono fa frutti buoni, l'uomo che si attiene alla parola di Dio e mette nel suo cuore questa parola di Dio trarrà delle buone cose dal suo cuore. Colui che non mette dentro la parola di Dio non trae altro che le cose normali che ci sono nel cuore di ogni uomo che non ha il minimo timore di Dio, che non ha un concetto di quello che è la pietà del Signore. Perciò è importante che ci atteniamo a questa parola. E qui il verso 9 dice, come potrà il giovane rendere pura la sua via, badando ad essa mediante la tua parola? E in effetti, se voi andate circa quasi l'ultimo versetto, non l'ultimo, sulla penultima l'accezione di otto versi l'una, adesso non mi viene, il verso 160 dice: la somma della tua parola è verità, tutti i tuoi giudizi durano in eterno. La somma della tua parola è verità. E noi dobbiamo dire che stiamo assistendo a un certo momento di riscrivere o addirittura reinterpretare parti della Bibbia, dal punto che sottaciamo sulla verità rivelata a scapito di una specie di amore di Dio che non tiene conto del prezzo pagato per il nostro perdono. È vero, Dio è amore, e se non fosse per il suo amore noi non saremmo stati salvati, ma questo amore passa sulla morte del Signore Gesù Cristo, del suo unico figlio, su questo sacrificio perfetto, perché il nostro peccato richiedeva un tale sacrificio. E quindi non possiamo fare questo. Non c'è più un concetto di peccato legato alla trasgressione di principi morali o etici, e di quelli spirituali neanche ne stiamo a parlare, perché nessuno ne tiene conto oggi come oggi. E quindi dobbiamo fare attenzione. Quando viene meno la mancanza della parola, viene meno anche la mancanza di conoscenza. E un amore senza verità non è amore, è puro egoismo di quello che noi vogliamo fare. Allora, cosa fare? Quindi dal verso 10 al verso 14 abbiamo la risposta. Il verso 10 ci dice cercare Dio, l'11 conservare, 12 farci ammaestrare, farci insegnare, 13 conoscere i suoi giudizi, 14 gioire delle testimonianze. Ma veniamo a questo. Dice: ti ho cercato con tutto il mio cuore. E in merito avevamo detto il verso 10, avevamo detto che con cuore intendiamo l'intero essere, non solo l'intelletto, i sentimenti, ma anche l'azione. E quella di cercare di Dio è un modo di vivere del credente, dell'uomo timorato di Dio, è di grande, direi, incoraggiamento quello che scrive l'Apostolo Paolo ai Filippesi. Ho preferito inserire più testi che quelli che possono essere i miei commenti e le parole. Filippesi capitolo 3, dal verso 12 al 16. Così scrive Paolo: non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimentico le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. È importante, quando si è giovani nella fede, capire perché Dio ci ha chiamati a questa celeste vocazione, capire perché siamo stati l'oggetto del suo amore, perché lo Spirito Santo è intervenuto per farci comprendere Dio, perché la parola ci è arrivata fino a noi, portata da qualche testimonianza, da un testo, da chi ci ha dato una Bibbia, una porzione di essa. È importante capire questo. Dice Paolo, dice: non ho ancora raggiunto, e era verso la fine della sua vita, quando scrive la lettera era prigioniero a Roma, di solito difficilmente, se c'era un'accusa poco seria, si usciva vivi dai carceri romani di quel tempo. Ma non c'è solo questo aspetto di crescere nella conoscenza di quello che Dio vuole per noi, ma c'è anche un aspetto per quelli che sono più maturi, di continuare a perseverare. Maggiormente, dice, quanti sono maturi, continuiamo a camminare per la stessa via, di essere fedeli a Dio. Questo è quello che ci chiede la parola. Ti ho cercato con tutto il cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Quindi è essenziale la conoscenza ed è essenziale perseverare, continuare. Conservare la tua parola, il verso 11. Abbiamo già parlato del tesoro del nostro cuore con Matteo. Se c'è il timore di Dio, trarremo cose buone. Se invece c'è solo il nostro orgoglio, la nostra arroganza, avremo cose cattive. E dobbiamo dire che solo Dio, tramite la potenza della parola e la guida dello Spirito Santo, può illuminarci. Come è scritto anche in Efesini, quello che Dio può fare attraverso la parola. Troppo spesso noi sottovalutiamo questo aspetto, perché siamo portati a pensare alle cose miracolose che accadono, ma la parola di Dio nella nostra mente, nel nostro cuore, può fare grandi cose. In Efesini, capitolo 1, dal verso 13 al 19, così l'Apostolo Paolo scrive: «In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che è stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi è riservata tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza». Questa era la realtà. Una volta conosciuto quello che Dio ha fatto per noi tramite la verità del Vangelo e l'intervento dello Spirito Santo nel nostro cuore, noi riusciamo a far parte della famiglia di Dio, dei figli di Dio, essendo stati rigenerati, e lo Spirito è quello che garantisce nel nostro cuore, quello che garantisce l'appartenenza a Dio. In Efesini, al capitolo 4, «Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo?» Versi da 20 a 24. «Seppure gli avete dato ascolto, in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità, che procedono dalla verità». Tenete presente che c'è sempre questo aspetto della parola di Dio, della verità, di conoscerla, di averla dentro, è quella che ci permette di spogliarci, di togliere le cattive abitudini, di imparare cose nuove da quelle che conoscevamo, dai famosi, quello che dice, sembra in Prima Pietro, dice le tradizioni dei nostri padri, le religioni che noi abbiamo ricevuto. Adesso non mi viene neanche la citazione, scusatemi tanto, ma è per ricordarci come possiamo cambiare i pensieri nella nostra mente e nel nostro cuore. Il salmista sta dicendo che ha riposto la parola di Dio nel suo essere, la conosce mentalmente, diciamo al punto da farla diventare uno stile di vita. La mia esperienza di quando avevo molti anni meno era quello di fare letture intensive, lunghe, in modo da leggere l'intera Bibbia in un certo arco di tempo molto ristretto, di modo che quando tornavo lì potevo collegarle con i brani precedenti. E devo dirvi che questo è stato molto utile, vedete, non farlo più, perdo i ricordi come quella di Prima Pietro lì. Ecco. E c'era in quel tempo porte aperte, come la persecuzione nei paesi comunisti era quanto forte e si arrestavano qualcuno, non certamente gli lasciavano un libro e tantomeno una Bibbia, suggerivano di imparare a memoria diversi capitoli della Bibbia. E ho fatto quello esperimento allora, oggi me ne ricordo qualche brano in qua e là di alcuni capitoli, però è stato molto utile e devo dirvi, E questo è un modo per conservare la parola di Dio, in modo che quando si legge un brano abbiamo nella mente anche altri con cui possiamo collegarlo e ci viene spiegato. Ricordo sempre un'altra esperienza tra studenti. Un giorno un amico mi chiede un prestito. Avevo letto in Matteo, dai a chi ti chiede un prestito, benissimo. 2 giorni dopo, leggo Marco, leggo eccetera. 2 giorni dopo leggo Luca e Luca dice, da chi ti chiede in prestito e non sperare dietro, indietro alcunché. Dico, ho capito signore, se questa è la risposta sono tranquillo. Ecco, per dirvi quanto è facile no, ricordare se uno legge velocemente. E poi c'è un'altra cosa, se nella nostra mente, nel nostro cuore non c'è la parola di Dio, non c'è il testo, lo Spirito Santo non ci aiuta, perché come dice il Signore in Giovanni al capitolo 16, il verso 14, prenderà del mio e ve l'annunzierà. Se io ho la parola di Dio nel mio cuore e nella mia mente, lo Spirito Santo può richiamarla e far sì che io possa applicarla alla mia vita. Poi dice ancora il verso 11, ho conservato la parola. Conservato la parola nel mio cuore, tu sii benedetto, Signore. Verso 12, scusatemi. Insegnami i tuoi statuti. Conoscere e farci ammaestrare da Dio. Dire a Dio che sono un discepolo, sono un allievo, istruirmi, dispiegarmi. Già che tu sei colui di cui tutti dicono bene. Chi ha avuto dei figli a scuola e avevano qualche difficoltà, di solito cerca un buon insegnante che possa fare ripetizione. E questo sia la posizione che noi dovremmo tenere davanti al Signore. Signore, ammaestrami, perché ho bisogno che tu mi spieghi, che tu mi faccia capire. E così Davide, nel Salmo 25, si esprime, versi 4 e 5. O Signore, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nelle tue verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te in ogni giorno. Davide, che è anche l'autore del 119, non sappiamo quale abbia scritto prima, però è uno che ha le idee chiare per quanto riguarda di conoscere la parola di Dio. Vuole conoscere gli insegnamenti del Signore, vuole conoscere i suoi sentieri e chiede di essere guidato. Ed è certo che attraverso di questo può avere gioia e felicità. Il Salmo 94, che non so chi l'abbia scritto, non ho le indicazioni, il verso 12 dice, beato l'uomo che tu correggi, Signore, e istruisci con la tua legge. Qui dice che l'uomo che viene istruito da Dio è felice, è beato, può gioire. Ed è quello che dice... Tu sei benedetto, Signore, insegnami i tuoi statuti. Il Dio è benedetto, possiamo dire bene. Ed è quello che fa il salmista. Dice, anch'io sarò tra coloro che ti benedicono, il Dio. Il Dio che mi istruisce nella verità, intorno alla sua persona, quella di suo figlio, che mi dà la gioia per alleggerire il mio cammino qui in terra, che mi sostiene, che mi solleva. Il verso successivo. Ho innumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Per giudizi intendiamo, o quantomeno la maggioranza dei commentatori intendono, quelle leggi, delle decisioni legali vincolanti. E nei scritti di Mosè dobbiamo pensare oltre i 10 comandamenti. Sì, Signore, li ho contati tutti, so quali sono. Li ho sulle labbra, so cosa hai detto, dice in altri termini il salmista. Conosco anche i giudizi che tu hai esercitato sugli empi, sui malvagi. Per quanto riguarda la disposizione sulla santità di Dio, su quella che lo riguarda, pensate un attimo ai figli di Aaron con il fuoco estraneo nel turibolo, quando vanno a offrire l'incenso, il Levitico al capitolo 10. O pensate quando un sacerdote muore, un familiare vicino che rimane impuro, o che se lui è lontano non può avvicinarsi, non può andare al funerale per non contaminare il suo ministero. Queste erano le leggi di Dio, che il sacerdote era vincolato a rispettare. E quindi il salmista dice: li conosco tutti, so quali sono, so cosa devo fare. Ed è bene che anche noi conosciamo quello che Dio ci chiede riguardo alla sua santità. Dice in Pietro: poiché io sono santo, siate santi anche voi. Io sono un Dio separato, siate separati anche voi, per amor mio. Gioisco delle tue testimonianze. Ah. E qui il salmista parla di qualcosa che conosce. Testimonianze abbiamo detto che sono quella parte di quei decreti, di quei statuti, che sono diventati termini di condotta per il popolo e dice anche per lui. Tu sei un Dio che agisce, un Dio fedele, che ti sei rivelato, e il fatto che tu sei così, io possiedo tutte le ricchezze, perché le ho in te, in quello che tu sei, in quello che tu fai. E ricordando le cose che hai fatto, è come se io potessi contare su di esse ed averli. Ricordate il primo giovedì di questo mese, il fratello indiano che era qui con noi ci ha parlato dei nostri fratelli in India, delle persecuzioni, e molti di loro sono martirizzati, uccisi, eppure ci ha detto anche delle grandi benedizioni, consolazioni che la Chiesa ha lì. E questo non era, di questo non era stupito l'Apostolo Paolo. Se voi andate in Filippesi, al capitolo 1, verso 29 e 30, dice: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Paolo è in carcere. È una grazia quella di poter partecipare a queste sofferenze. Questo è dato ai fratelli indiani, ad altri fratelli in altri paesi islamici, in giro per il mondo, nei paesi comunisti come la Corea del Nord e così via, in Cina. Voi vedete la discrezione che hanno i nostri fratelli cinesi. Quindi c'è ancora tutto da dire da quelle parti per quanto riguarda questo. E Paolo dice: è una grazia rispetto a Cristo, che ci è stato non solo di credere, ma anche di soffrire per Lui. Oppure in Seconda Corinzi ci dice anche qual era lo scopo, capitolo 1, i versi 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, mediante la consolazione con la quale noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Dice: ora c'è questa situazione, siamo nel dolore, nella sofferenza, nella persecuzione, ma il Dio ci consola, ci dà una lezione, ci dà di imparare una cosa, perché possiamo noi stessi essere ammaestrati per consolare gli altri quando si trovano nella sofferenza. E Paolo continua qui nel capitolo, dice: disperavamo noi stessi della nostra vita, avevamo già pronunciato la nostra sentenza di morte. Eppure Dio non ha voluto. Questo è quello che fa la parola di Dio, quello che agisce, come ci prepara, come ci ammaestra. E i versi che rimangono, il 15 e il 16, conclude il salmista per una seria presa di coscienza e dice: io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri, mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Questo quando parla di precetti, sono quegli obblighi morali, che una volta che noi li facciamo, una volta che li adempiamo come altri aspetti, diventano, come dicevo prima, uno stile di vita, considerando i sentieri di Dio, diventa un'abitudine che noi abbiamo. Ma come dicevo, se smettiamo di leggere la parola di Dio, di meditarla, ritorna fuori il vecchio uomo che ci portiamo sulla croce, ognuno porta la sua croce, che si rialza e ha qualcosa da dire. Dice, anzi, mediterò sui tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Da considerare seriamente questo. Il salmista ci dice e non dimenticherò la tua parola, perché è vitale, è importante che noi teniamo nella nostra mente, nel nostro cuore, quello che Dio ha fatto per noi e che intende fare nel futuro che vedremo davanti. Che Dio ci benedica.